Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 5, la presentazione di Gesù al Tempio. Capitolo 5, paragrafo 1. Le profezie di Simeone e di Anna di Fanuel. L'Evangelista Luca narra che, decorsi gli 8 giorni per la circoncisione del bambino, gli venne dato il nome di Gesù e che quindi, trascorso successivamente anche il tempo della purificazione previsto dagli usi, il bambino venne portato a Gerusalemme per offrirlo quale maschio primogenito al Signore. È durante questa cerimonia che, sempre secondo il Vangelo di Luca, vi sono gli interventi profetici di Anna di Fanuel e di Simeone. Simeone prese Gesù fra le braccia e, dando lode a Dio, disse alla madre che quel bimbo sarebbe stato causa di caduta, resurrezione e segno di contraddizione per molti, e che una spada le avrebbe trapassato l'anima. Anna di Fanuel lodava anch'ella Dio, profetizzando che quel bimbo sarebbe stato il liberatore di Gerusalemme. Giuseppe, Maria ed il bimbo, dice qui Luca, dopo questi adempimenti previsti dalla legge, se ne tornarono a Nazareth. Cosa dire dunque di questo episodio evangelico? Se la circoncisione dei bambini doveva compiersi 8 giorni dopo la nascita, la cerimonia legale della purificazione di Maria, purificazione da quello che avrebbe dovuto essere il travaglio del parto con annessi e connessi cruenti, con l'offerta di Gesù al Tempio, doveva compiersi dopo 40 giorni. Maria in realtà non avrebbe avuto bisogno di alcuna purificazione. Ma Luca sottolinea più volte l'attenzione di Maria e Giuseppe per il rispetto della legge del Signore. Essi, quali genitori del Figlio di Dio, non se ne ritenevano esonerati e anzi si preoccupavano di non dare scandalo con atteggiamenti pubblici che fossero men che ortodossi. Dopo la nascita di Gesù, essi si erano trattenuti a Betlemme, cosa del resto logica con un bambino neonato che non avrebbe certo potuto sopportare i disagi di un viaggio di alcuni giorni a dorso d'asino per il ritorno a Nazareth in piena stagione invernale. Si comprende, anzi, sempre da alcuni particolari dell'opera valtortiana, che Giuseppe, forse seguendo qualche sua interna inconscia ispirazione, si era portato dietro in quel viaggio da Nazareth alcuni ferri del mestiere. Egli aveva quindi messo su anche lì a Betlemme una piccola attività ambulante di falegnameria, tanto per raggranellare un poco di soldi e tirare avanti temporaneamente, ora che la sosta dovuta ad una nascita che lo aveva colto di sorpresa in quel periodo e un bambino da mantenere dopo aver esaurito le sue riserve di denaro. Da qualche parte nell'opera della Valtorta avevo anzi letto che Zaccaria, anche lui evidentemente poco illuminato sulla reale figura del Messia, aveva addirittura insistito con Giuseppe affinché egli si stabilisse definitivamente lì, vicino a Gerusalemme, cioè in ambiente socialmente e politicamente adatto alla formazione e alle relazioni politiche del futuro Messia. Giuseppe e Maria avrebbero ovviamente preferito rientrare a Nazareth, dove li attendeva la loro bella casetta, dove avevano parenti e amici e dove, d'altra parte, Giuseppe aveva la sua clientela stabile e il suo laboratorio di falegnameria. Essi, come vede in visione la Valtorta, se ne andranno però da Betlemme in fuga notturna verso l'Egitto dopo la partenza dei Magi, avendo saputo in anticipo e in sogno dall'angelo della imminente incursione dei soldati di Erode il Grande, incursione che infatti si sarebbe conclusa con la famosa strage degli innocenti, raccontata sempre da Matteo. Tornando però alla cerimonia del Tempio, lì Giuseppe e Maria incontrano Simeone, che profetizza. Anche Anna era profetessa. Nell'opera della mistica, oltre che nell'episodio del colloquio fra Maria e il gran sacerdote, in merito alla scelta di uno sposo di cui abbiamo parlato, si parla di lei anche in una precedente visione in cui i genitori Gioacchino e Anna avevano portato la loro piccola Maria al Tempio e l'avevano affidata personalmente proprio ad Anna di Fanuel. Le vergini del Tempio erano sempre meno, per rilassamento di fede, come allora si lamentavano i sacerdoti, e nessuna in quel momento era della stirpe regale della casa di Davide, le cui madri erano state quindi invitate a consacrare le figlie al Tempio, proprio nella prospettiva della venuta del Messia, i cui tempi profetici stavano per compiersi. L'offerta della piccola Maria era dunque stata gratitissima. In linea di principio mi pare di aver capito che quelle del Tempio dovevano essere vergini consacrate a Dio, ma se dovevano dare alla luce il Messia, evidentemente erano anche destinate a sposarsi prima o poi. Questo fa meglio comprendere il fatto che il gran sacerdote si era meravigliato quando, di fronte alle lacrime di Maria, era venuto a sapere proprio da Anna di Fanuel di quel voto di verginità perpetua che la piccola aveva fatto praticamente senza che avesse ancora l'età della ragione, umanamente parlando. Ritornando all'episodio dell'incontro al Tempio, abbiamo visto, già in precedenza, in occasione dell'incontro a Hebron fra Maria ed Elisabetta e poi anche nell'episodio raccontato nei Vangeli riferito a Zaccaria, al quale, terminata la punizione che lo aveva reso muto, viene liberata la favella, che quando lo spirito entra nel cuore di un suo strumento, questi profetizza, cioè parla di impulso e dice le cose che il Signore giudica opportuno che in quel momento vengano dette. A volte lo strumento profetico viene illuminato interiormente sul significato di quello che dice. A volte non lo comprende neanche lui e a volte cerca ancora di interpretarlo a posteriori, umanamente magari sbagliando. Nel caso di Anna e Simeone, lo Spirito Santo interviene e, con dolce violenza e senza preoccuparsi di quello che avrebbero potuto pensare gli altri presenti alla cerimonia nel sentir quelle parole, obbliga i due strumenti, anche a futura memoria dei posteri, a declamare quelle cose, come fossero appunto voci dal sen fuggite. Maria, priva di macchia d'origine, viveva totalmente immersa nella grazia soprannaturale di Dio e aveva doni e carismi particolari. Fra questi aveva quello di saper interpretare correttamente le scritture, che lei, da allieva istruita nel Tempio, conosceva peraltro a menadito, e inoltre di presentire quale destino le sarebbe stato riservato, anche se il Signore, per proteggerla nella sua fragilità umana, gliene velava il senso più crudo. Il sì di Maria all'Arcangelo Gabriele non era stato solo un sì al Messia, ma anche a tutto quello che di doloroso lei sapeva che al Messia, cioè all'uomo dei dolori profetizzato da Isaia, sarebbe stato riservato. Sarebbe stato riservato al Messia, certo, ma conseguentemente anche a lei, che ne sarebbe stata madre. Dopo la gioia della nascita, in quell'atmosfera soprannaturale di quella stalla, dopo l'offerta al Tempio a Dio Padre di quel suo figlio che sarebbe stato vittima sacrificale e volontaria per la redenzione dell'umanità, ora Simeone conferma però a Maria i suoi timori, che lei certo aveva cercato di rimuovere, predicendole che una spada le avrebbe trapassato l'anima, cioè che lei avrebbe dovuto subire un dolore atroce. Non è sempre facile comprendere la pedagogia dello Spirito Santo. Era proprio necessario dirle una cosa del genere. Non era sufficiente che i tempi della missione pubblica di Gesù maturassero e le cose si realizzassero al momento dovuto. Perché cominciare a farla soffrire con tanto anticipo, portandosi dietro negli anni seguenti della fanciullezza di Gesù e poi in quelli della sua giovinezza e infine in quelli della maturità di uomo e della sua successiva predicazione triennale, il pensiero atroce di quella spada che le avrebbe trafitto il cuore? Forse lo Spirito Santo voleva che lei si abituasse in qualche modo a convivere con quell'idea per farla soffrire di meno al momento del dunque, giungendovi un poco più preparata? O forse voleva che lei, come madre, potesse dar prova del suo amore verso Dio e accettasse di subire questa anticipata passione, perché lei era destinata fin dalla nascita di Gesù a diventare corredentrice col figlio suo, per bere poi l'ultimo calice di umiliazioni e di dolore sotto il Calvario. Non vi sarà forse poi molto chiaro quell'altro riferimento di Simeone per cui quel bimbo sarebbe stato causa di caduta e risurrezione per molti, nonché segno di contraddizione, e che si sarebbero svelati i pensieri di molti cuori. La spiegazione è che Dio è verità, e di fronte alla verità che è Dio, cioè di fronte alla dottrina d'amore che il Cristo avrebbe predicato, gli uomini sarebbero stati costretti a prendere posizione, a scegliere. L'uomo che decide di seguire i buoni istinti, magari dopo aver precedentemente seguito i cattivi, risorge a nuova vita e si salva. Quello che invece continua ad assecondare gli istinti peggiori viene come gradatamente posseduto dallo spirito del male, in un certo modo come se si insatanassasse. E di fronte alla parola di Dio egli si ribella, la avverte estranea, e quando dovesse giungere ad avvertirla come nemica, la combatte, spesso senza neanche saperne bene il perché, se non per il fatto che qualcosa dentro di sé lo spinge a farlo. Di fronte alla dottrina di Gesù, che è amore, l'uomo che la rifiuta è quindi in qualche modo costretto a schierarsi contro, come dice appunto Simeone, svelando i suoi reali sentimenti, prendendo posizione dalla parte opposta della barricata. Quest'uomo magari poi razionalizza in qualche modo questa sua avversione, attribuendone la causa scatenante a qualche altro fatto più o meno oggettivo, ma la sostanza è quella, ed è sulla base di questa sua posizione che poi Dio emetterà il suo giudizio. Certi fatti eclatanti della storia con l'avversione e persecuzioni al cristianesimo, ve ne propongo una interpretazione diversa dalle solite, si prestano anche a questo tipo di lettura. Se solo pensate che Dio sia Dio e che il male non sia un astratto principio filosofico, ma l'espressione della volontà personale di Satana, se pensate ancora che Satana possa quindi essere una realtà, cioè una persona angelica, negativa, è chiaro che quest'angelo decaduto influenzi ed ispiri al male gli uomini, ottenendo poi il massimo dei risultati in quelli che, per una propria inclinazione naturale o anche per le circostanze, preferiscono propendere al male più che al bene, diventando addirittura succubi del male nei casi più gravi. L'uomo che invece cerca di non assecondare gli istinti cattivi e che tende quindi, sia pur sforzandosi, a seguire quelli buoni, sente che quella parola di Dio è vera, che quella è verità, e allora, con la buona volontà, si adopera per seguirla, anche se in maniera imperfetta. Pace agli uomini di buona volontà, avevano infatti gridato gli angeli, dando l'annuncio della nascita del Messia ai pastori di Betlemme. Ecco spiegato dunque il significato della contraddizione, della caduta e della risurrezione di cui parla Simeone. Il Verbo si era incarnato in un uomo per redimere sulla croce i peccati dell'umanità da Adamo fino a quel momento e, dopo aver liberato e aperto le porte del paradiso a tutti i giusti che erano rimasti in attesa nel limbo, per salvare anche tutti gli uomini peccatori successivi alla redenzione. Ma quali uomini? Proprio tutti. Tutti quelli che lo avessero voluto, con un poco di buona volontà, appunto. L'uomo del Nuovo Testamento, della Nuova Alleanza, sarebbe stato messo di fronte ad un patto consensuale. Dio Padre lo avrebbe salvato attraverso il Verbo, suo Figlio, ridandogli l'accesso al paradiso, a patto che l'uomo, da parte sua, il paradiso, avesse voluto guadagnarselo, cooperando con Dio e facendo una scelta. Di fronte a Gesù che ci chiama, profetizza dunque Simeone, gli uomini saranno obbligati a scegliere, costretti a schierarsi, cioè a svelare i loro pensieri, andando incontro o ad una caduta definitiva o ad una risurrezione, ad una nuova vita, a seconda di come essi avranno liberamente voluto. Gesù non è venuto per condannare, ma per salvare i peccatori. Il problema è però quello di decidere se noi ci vogliamo salvare o meno.